Vuoi girare il tuo film in Italia e non sai da dove iniziare? Italian Film Commissions, l'associazione delle film commission italiane, ti offre supporto, professionalità e accoglienza per la realizzazione del tuo film. italianfilmcommission.it. Fred.
Benvenuti su Fred Film Radio, the Festival Insider.
This is Fred Film Radio, I'm Eddie Bertotti.
Clémence Ferry Latour pour Fred Film Radio, en direct du Festival de Cannes.
簡単に その先生の作品のあの紹介を
I'm Beconfi, Fred Film Radio, Marco Mamaragan.
Fred, the Festival Experience in 23 languages.
Ed eccoci pronti per aprire l'ultimo appuntamento della settimana con The Soup of the Day, e sono in compagnia delle mie due, entrambe, che bello, accompagnatrici, non accompagnatrici, sembra veramente orrendo.
Che potrebbe essere bastoni della tua vecchiaia.
Esatto, sono quei bastoni della mia vecchiaia. Sia a Chiara Nicoletti che a Angela Prudenzi, per aprire il nostro spazio, che come sempre si inizia così, facendo gli auguri di compleanno a qualche personalità, a qualche celebrity del mondo del cinema, e direi che oggi ce ne sono parecchie. Comincerei col fare gli auguri a Kathleen Turner. Tanti auguri a Kathleen Turner, di cui non diciamo l'età. Diciamo che, insomma, cosa diciamo a Kathleen Turner? Che era meravigliosa.
Bellissima.
E ha fatto un sacco di film.
Esplosa con uno dei film che hanno segnato gli anni Ottanta dal punto di vista dell'erotismo, cioè con Brivido Caldo, un thriller di Lawrence Kasdan, in cui lei era l'amante di William Hurt. Insomma, che vi devo dire, erano giovani, belli, il film era ad alto contenuto erotico, come ho già detto, e da lì in poi infatti lei è diventato oggetto del desiderio, e insomma era talmente bella che come dire, ovvio che lo sia diventato, anche se non si è legata a quel tipo di personaggio, perché ha fatto poi, ha spaziato, insomma, vi ricordate tutti All'inseguimento della pietra verde, okay, L'onore dei prizzi, Gioiello del Nilo, insomma è una che poi ha fatto sia cose, come dire, un pochino più di spessore, più drammatiche, e anche delle commedie meravigliose. Allora, gli anni Ottanta sono stati veramente segnati da delle commedie.
Ve la ricordate
fantastiche.
La Guerra dei Roses?
Ah, beh, certo. Io me la ricordo ancora appesa al lampadario, guarda, mi sembra di vederla.
Esatto.
No, beh, era un film,
forse ve la ricordate anche in Peggy Sue si è sposata, sì. Di Coppola,
per il quale ha avuto
l'Oscar.
Ha vinto l'Oscar? Ah, non sapevo che aveva vinto, sapevo che forse che aveva avuto una candidatura, anche l'ha vinto. Ah, no.
No, mi sembrava che lo avesse proprio vinto. Okay. Scusate.
No, può darsi che sia io.
No,
che...
no, è stata candidata, hai ragione. Scusami.
Avrebbe dovuto vincerlo. No, perché era un bellissimo film di Francis Ford Coppola.
Esattamente.
No, ma ha fatto tantissimi film. Io l'ho vista anche a teatro un po' di anni fa qui a Londra. Però, insomma, diciamo che non aveva più. Non era bellissima come, insomma, negli anni Ottanta. Però ha fatto anche televisione ultimamente, no? Una delle ultime cose.
Sì, il metodo Kominsky, Mom, quello con Anna Faris, però sempre apparizioni, diciamo così, mai diciamo nel cast stabile.
Altra attrice che compie gli anni oggi, che insomma ha qualche anno di più, credo, di Kathleen Turner, una grandissima attrice, ovvero Gina Rowlands, moglie di John Cassavetes. E anche mamma,
Di Nick Cassavetes.
Di Nick Cassavetes, infatti. E anche Gina Rowlands, cioè un'attrice incredibile, ha fatto dei film talmente belli, talmente unici. Beh, un po' la loro collaborazione, no? È stata una collaborazione.
Sì, anche se lei ha lavorato con altri, però è vero, insomma, è rimasto il volto di John Cassavetes, insomma, un matrimonio che è stata anche un'unione di lavoro professionale che ha dato dei capolavori, insomma. Hanno cominciato a lavorare assieme nel 59, il film era Ombre, e poi hanno fatto Volti, visto che parlavamo di Volti, Minnie Moskowitz, Una moglie, La sera della prima, e poi il meraviglioso Gloria, Una notte d'estate, che credo, insomma, sia davvero un film indimenticabile. Insomma, purtroppo Cassavetes è morto presto, lei ha continuato la sua carriera da sola, lavorando con dei grandissimi registi, è stata diretta da Woody Allen, insomma, dal figlio, dall'Assia Alstrom.
Infatti, dal figlio, certo... Angela, lei faceva, sì, ve lo ricordate, lei interpretava l'anziana Rachel McAdams in un film che, per dire, come piace a Federico, iconico nelle rom-com, quelle di derivazione Nicholas Sparks, cioè The Notebook, Le pagine della nostra vita, che ci ha introdotto alla versione romantica di Ryan Gosling. Lei faceva, lei da anziana con l'Alzheimer, e lui le ricorda, le racconta appunto la loro storia d'amore ogni volta come se fosse la prima volta. Quindi bella, diretta dal figlio.
Sì, ma io mi ricordo che ho visto...
Se non vuoi piangere, non lo vedere.
No, ma sì, esatto. Io mi ricordo che l'ho visto The Notebook a Locarno in Piazza Grande, quindi una di quelle proiezioni meravigliose notturne al Festival di Locarno, e diluviava, volevo dire, diluviava, quindi meraviglioso fino al primo quarto d'ora, dopo comunque siamo rimasti a vedere il film sotto la pioggia, e mi ricordo che era la prima volta che avevo visto Ryan Gosling, praticamente, perché era una delle sue prime interpretazioni, insomma, di film così importanti. Ma vedo che anche ha fatto un film con Montaldo, lo sapevate? Io no. Gli Intoccabili di Montaldo nel 1969, io non sapevo che c'era anche Gina Roland lì.
Non me lo ricordavo nemmeno io.
No, neanche io.
Adesso che l'abbia visto, confesso, insomma, non è che proprio tutta la storia.
Se non l'ha vista la Prudenzi, direi che possiamo passare al prossimo compleanno, perché infatti, non lo sapremo sicuro.
Infatti. Allora, al prossimo compleanno segnalerei un giovane regista e attore di cui peraltro abbiamo parlato qualche giorno fa, perché il suo film passava in televisione, il film era Wild Life, di cui abbiamo parlato, e l'attore è Paul Dano, attore e regista che piace molto alla Prudenzi, ma credo anche alla Nicoletti.
Sì, e devo dire, tu prima hai parlato di The Notebook visto a Locarno, vero? Mm-hmm. In realtà Paul Dano, la prima volta che l'ho visto insieme a adesso compagna e mamma di sua figlia, per un film in cui recitavano insieme, che era Ruby Sparks, di Jonathan Dayton e Valerie Faris, e lì li ho incontrati per la prima volta e li ho conosciuti anche come coppia, tra l'altro il film era anche molto carino. E lui, se ve lo ricordate, ha iniziato, la prima volta che l'abbiamo visto, diciamo, distinguibile, era il ragazzetto in Little Miss Sunshine, il fratello della piccolina star che aveva deciso di non parlare per tutto il film, quindi sta zitto.
Sì, io l'avevo visto anche prima, l'avevo visto in un film gay al Torino, al Festival Cinema Gay di Torino insieme ad Angelo, mi ricordo, che si chiamava L-I-E, che credo sia il nome di un'autostrada, lo dicevamo anche qualche giorno fa con Angela, ed era un bambino, okay, praticamente, cioè già allora si capiva che, insomma, sarebbe diventato un bravo attore, perché già allora era bravissimo. Scusa Chiara, però ti ho interrotto, stavi dicendo qualcosa di importante?
No, stavo ricordando, poi pensavo l'avessi visto in Fast Food Nation il mio amato Richard Linklater, è stato nel Petroliere di Paul Thomas Anderson, sì. Quindi devo dire, già bello diretto da grandi registi, quindi il percorso da attore se lo sta facendo molto interessante, ed ecco, ha affiancato a questo esordio alla regia, per cui credo che sarete d'accordo che promette bene, poi è abbastanza giovane, no? Fammi vedere, esatto, abbiamo 2 anni di differenza, quindi è giovanissimo.
È giovanissimo, no?
Ha tantissimo da
un
fare.
Bambino.
Un bambino.
Un bambino.
Oltre ad essere compleanno di Paul Dano, è anche il compleanno di una giovane, relativamente giovane attrice americana che si chiama Zoe Saldana.
Saldana, sì,
qui
bellissima, sì. Qui mi vuoi? Allora, passiamo, diciamo, innanzitutto incastriamo i due principali suoi film che l'hanno resa famosissima e tuttora la fanno amare. Uno è Avatar. di James Cameron, e credo la rivedremo in Avatar quando James Cameron si deciderà di far uscire questo Avatar 2, che ormai è una specie di utopia, mito, si dice, voci di corridoio dicono, prima infatti Avatar 2 e Avatar 3, va bene, aspetta e spera, caro James. E il secondo è I Guardiani della Galassia, che fa parte appunto del Marvel Cinematic Universe, che tanto vi decanto spesso, e Avengers Endgame, e quindi l'amiamo anche come nella versione verde di Gamora, quindi azzurra in Avatar e verde in Gamora. Però voi l'avevate vista, ve la ricordate nel film con Britney Spears, Crossroads? Ora parliamo di cose futili. Oppure guarda, Crossroads con Britney, un film che Fede adora, che Indovina Chi?
Indovina
che
chi
era il remake a ruoli invertiti di Indovina Chi Viene a Cena, e lei faceva la compagna di Ashton Kutcher.
Non l'ho visto.
Ed era Ashton Kutcher quello, diciamo, l'invitato un po' scomodo in una famiglia afroamericana.
Oh signore mio, adesso guarda, questa veramente mi è sfuggita. Sono sconvolto dal fatto che esista un remake di Indovina Chi Viene a Cena senza che io lo sapessi. Mi sembra veramente incredibile. Poi adesso lo voglio vedere.
Uno scandalo
anche che la Nicoletti abbia visto il film di Britney Spears, vorrei dire, Crossroads.
No, ma te la chiudo. Ti dico anche che la prima volta che l'abbiamo vista al cinema, La cara Zoe Saldana, era in un film che io adoro, musicale e ballerino, che è Il Ritmo del Successo.
Oh, mamma
mia. Dove lei faceva la ballerina classica.
Non la posso seguire qua, pensavo
tu dicessi non la posso vedere.
No, non la posso seguire.
Ma c'era un saggio bellissimo sulla musica di Jamiroquai.
L'ho capita.
È partita
con i film della sua infanzia, della sua adolescenza. Facciamo un salto intercontinentale da Zoe Saldana a Daria Nicolodi.
E qua ci sta la famosa mia frase, mamma mia che paura, perché Daria Nicolodi è stata l'interprete di alcuni film terrificanti di Dario Argento, di cui è stata la compagna. Insomma, parliamo di Profondo Rosso, Suspiria, Inferno, Fenomena, insomma, cioè il top dell'orrore ha il volto, anche il volto di Daria Nicolodi. Non ha lavorato solamente con Dario Argento, ma anche con altri maestri del genere. Infatti ha lavorato con Mario Pava, con il figlio Lamberto Pava, Michele Soavi, insomma tutte cose molto tranquillizzanti.
Sì, tutto è un po' così, di quel genere lì, no? Un po' horror.
Beh, non solo, no. Non solo, perché poi ha lavorato recentemente anche con Mimmo Calopresti nel film La parola amore esiste, con la figlia Asia in Scarlattiva, insomma, però non è un'attrice che lavora moltissimo, è un po' di anni che è sparita dalle scene, salvo qualche apparizione televisiva, ma insomma si è ritirata. Un peccato, perché aveva un volto davvero giusto anche per il cinema di genere, ma non solo. Insomma,
chissà che rapporto ha con sua figlia. A proposito,
diciamo che ci sono stati dei momenti in cui si sono scambiate gentilezze via social. Non approfondiamo.
Quindi voglio dire, si parlano attraverso i social media. Vedi, non sapevo questa cosa, l'ho detta un po'. Vabbè, i rapporti familiari sono sempre difficili. Restiamo ancora in Italia e così ricordiamo molto velocemente Anna Maria Pietrangeli. Sicuramente Angela si ricorda qualcosa di Anna Maria Pietrangeli?
Beh, mi ricordo che è un'attrice che prese il volo verso gli Stati Uniti, fu accolta a braccia aperte dal cinema statunitense, dove insomma ha fatto dei film tra gli anni 50 e 60, e nel frattempo anche fidanzandosi con James Dean, con il quale ha avuto un rapporto molto turbolento. Insomma, è una delle poche attrici d'esportazione che abbiamo avuto in Italia in quegli anni. Ha girato film anche insomma importanti, come Lassù qualcuno mi ama di Robert Wise. È morta molto giovane, insomma un destino non felice per lei, che era insomma, una bellissima donna molto, molto mediterranea, evidentemente quello era il carattere che aveva colpito gli americani, e, insomma, però è giusto ricordarla. E poi se gli americani non la chiamavano Anna Maria Pietrangeli, siccome era troppo lungo per loro, l'avevano ribattezzata Pierangeli. Ma semplicemente,
dai. Cioè Pierangeli, sì, no, la chiamavano solo Pierangeli.
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 Oh, sì, sì. E lei è stata sotto contratto con la Metro-Goldwyn-Mayer, insomma, quindi diciamo, ha avuto un contratto serio.
Vabbè, allora.
Mi ammetto un momento di grande ignoranza perché ho scoperto che ha una sorella gemella, anch'essa attrice, Marisa Pavan.
Sì, Marisa Padovan, esatto.
Sì.
Pavan, sì.
Pavan o Padovan?
Molto diverso. Pavan. Gemella, però se tu vai a vedere le foto non sono proprio così uguali, cioè insomma non sono identiche, anche se ovviamente essendo gemelle.
Invece adesso mentre voi parlate, a parte che vorrei dire che anche il compleanno di Dujardin, di Jean Dujardin, del quale non parliamo perché non abbiamo più tempo, però volevo dirvi questo, che mentre parlavate adesso di Anna Maria Pietrangeli, io ho così elaborato qualcosa, la mia testa mi ha fatto capire che ho fatto un po' di confusione, perché prima dicevo che quando ho visto The Notebook a Locarno c'era il diluvio universale, invece non è vero, non pioveva per niente, perché la pioggia era nel film.
Vi
ricordate la scena del bacio incredibile? Ecco, io pensavo, evidentemente ero talmente preso dal film che per un attimo ho pensato che diluviasse, invece no, invece credo che non piovesse, credo che fosse stato
io
solo
io
vivo film.
A pane di coming of age rom-com, cioè, mi sono formata a coming of age, ti pare che non va bene, a parte gli scherzi, la scena della pioggia è anche ritratta tantissimo, quando digiti The Notebook, le pagine della nostra vita, la prima cosa che ti esce è il loro bacio sotto la pioggia. Quindi,
va bene, allora chiudiamo qui,
che ho fatto la scoperta dell'acqua calda,
chiudiamo qui il nostro primo intervento lunghissimo di questo venerdì. Prima, parlando di Kathleen Turner, l'abbiamo nominato all'inseguimento della Pietra Verde, mi sono ricordato che c'era nella colonna sonora una canzone di Billy Ocean che si chiamava When the Going Gets Tough, quindi ho pensato che magari ce la riascoltiamo, anche perché aveva un video molto carino, se avete l'opportunità di andare su YouTube guardatelo, perché i coristi, i finti coristi, erano proprio loro tre, Kathleen Turner insieme a Danny DeVito e Michael Douglas, per cui ripeschiamo Billy Ocean. Allora, io non so voi, però per me una delle notti più importanti dell'anno è la notte degli Oscar, quella che si organizza per tempo, durante la quale io sto in piedi, non vado a dormire, il giorno dopo sono, diciamo, abbastanza rincoglionito.
Intanto, prima di parlare della notte degli Oscar, io pensavo che la tua notte delle stelle preferita fosse il 10 agosto, ti facevo più romantico. Invece,
quella della caduta delle stelle.
Le stelle vere che cadono, certo, vabbè.
La notte degli Oscar. Desideri,
quella è la notte di San Lorenzo, tanto per citare un film.
Esattamente.
di chi? Vabbè, no, di chi è la notte di San Lorenzo?
Dei Fratelli Taviani.
Ah, ecco, infatti. Io spero sempre che la Prudenzi non sia preparata su qualcosa, ma invece sa sempre tutto. Oppure qualche volta dei lapsus sempre in stereo con me, perché tu, Chiara, forse non ci hai sentito, e abbiamo fatto alcuni interventi nei giorni scorsi dove ci veniva il lapsus, come dire, in contemporanea. Non ci riuscivamo ad aiutare per niente. Vabbè, no, scusate, vi ho interrotto, riprendiamo le stelle, riprendiamo a parlare degli Oscar.
Riprendiamo le stelle, quelle che stanno sullo schermo e che il 28 febbraio 2021 avrebbero dovuto palesarsi con tutta il loro splendore luminescente.
E invece la notizia è che sono stati spostati al 25 aprile.
Questo per includere i film che sono usciti anche dopo dicembre. Quest'anno sappiamo tutti che i grandi film ritardati ritarderanno la loro uscita, le major lo hanno già deciso e lì, da lì arrivano i film grossi, i veri competitor. E questo ritardo, questo spostamento è vero eccezionale, che è successo solamente 3 volte nella storia degli Oscar. Nel 1938, perché ci fu una inondazione di Los Angeles, nel 68 in occasione dell'uccisione di Martin Luther King, e nel 1981 a seguito dell'attentato a Ronald Reagan. Quindi capite, tre eventi veramente insomma gravissimi,
macro eventi.
Adesso il macro eventi.
Io, se fossi in loro,
stiamo anche...
scusami Angela, ti interrompevo, se fossi in loro approfitterei anche per cambiare la società di revisione dopo quella problema con le buste che c'è stato 2 anni fa,
quel piccolo problemino.
Invece poi
invece non è stata cambiata,
li avevano tenuti, perché pare che loro abbiano dato un contributo, insomma hanno trovato un modo per farsi perdonare, evidentemente. Vabbè, scusa, no, riprendi quella cosa più seria, sicuramente stavi dicendo tu.
No, la cosa più seria era che probabilmente anche i premi alla carriera e anche il premio Irving Thalberg, che è premio per il produttore, che di solito erano annunciati e consegnati a settembre, perché da qualche anno sono staccati dalla notte degli Oscar, probabilmente invece saranno consegnati durante la notte degli Oscar. Ma non solo i soli premi, che ancora non sappiamo quando saranno consegnati, perché anche i Tony Awards, che dovevano essere stati già dati, cioè il 7 giugno, sono stati rinviati, ma ancora senza data, quindi anche lì c'è un punto interrogativo, mentre gli Emmy previsti per il 20 settembre, insomma, per ora non dovrebbero subire
slittamenti. Beh, i Tony Awards,
altri premi, Chiara, scusa, un po' più vicino a noi.
Sì. Io, no, riguardo ai Tony Awards vorrei dire che comunque io e la Nicoletti siamo dei gran fan anche dei Tony Awards, perché essendo fan dei musical
noi siamo carichi, infatti assolutamente, io lo volevo dire, però, mi tenevo ma ora che mi liberi,
infatti, però insomma almeno non per i Tony Awards non occorre che facciamo la nottata, perché di solito finiscono prima. Invece, parlando, come diceva giustamente Angela, di premi che insomma un po' più vicini a noi, quelli più imminenti credo che siano i nastri.
Sono i nastri d'argento. Sì, sono i nastri d'argento. Avevamo detto che non sapevamo ancora la data. La presidente del sindacato giornalisti, Laura De Ricolli, aveva detto che ci sarebbero state delle sorprese e che sarebbe stato fine giugno, inizio luglio. Ed infatti i premi saranno lunedì 6 luglio alle 21:10 su Rai Movie, quindi in diretta dal vivo, dal Maxi, dal Museo Maxi di Roma. Quindi c'è una location fisica, e a condurli sarà nuovamente Anna Ferzetti.
Ah, l'Anna Ferzetti che abbiamo appena visto nella serie di Fabio Mollo, Curon, infatti. Va bene, sarebbe bello intervistare la presidentessa o la direttrice, la presidentessa o la direttrice dei nastri?
Presidentessa.
La presidentessa, infatti, magari proviamo a contattarla prima del 6 luglio, sarebbe bello fare una chiacchierata con lei, se siete d'accordo.
Assolutamente sì.
Ormai l'hanno sentito tutti, lo dobbiamo fare. Va bene.
Laura, se ci hai sentito, ti stiamo per chiamare.
Va bene, grazie Angela, grazie Chiara, e speriamo insomma che gli Oscar, e tra l'altro ci sono, non abbiamo segnalato anche tutto il processo così di ampliamento dell'elettorato degli Oscar, no? E della diversificazione, che quest'anno pare sarà ancora ulteriormente ampliato, nel senso che già qualche anno fa avevano cercato di diversificare e di ampliare un po' il gruppo degli elettori degli Oscar. Non, si chiamano elettori, dei votanti, dei membri dell'Academy,
votanti.
Che insomma, sì. Perché c'erano state parecchie critiche, no? Qualche anno fa sul fatto che per esempio gli attori di colore difficilmente venivano nominati. In seguito alla morte di George Floyd comunque verrà rivisto di nuovo il gruppo degli elettori dell'Academy. Direi di ascoltare.
Chissà, finalmente saremo tutti contenti.
Infatti, ma sai, fare tutti contenti è difficile. Un'altra canzone nel nostro Soup of the Day, e poi ritorniamo fra poco. C'è una notizia che ci fa molto piacere, vero Chiara? Che riguarda un nostro, come dire, un nostro amico, un nostro, come si chiamano quelli che abbiamo premiato? Un nostro premiato.
Un nostro premiato. Un nostro premiato.
Un nostro alumno. Amore. Perché a Pablo Larraín abbiamo assegnato il premio Fred un paio d'anni fa.
E lì è nato un amore, perché sì, perché lui ha detto che tiene il microfono sempre lì, in sempre bella lì, vista sempre, in casa.
Ci pensa, quindi, ogni giorno ci vede.
Io spero pensi a me ogni giorno. No, ma va bene, ma questo è un'altra storia. E sì, la notizia da qualche giorno in giro, e la dovevamo, ne dovevamo parlare bene. Pare che Pablo Larraín dirigerà Kristen Stewart nei panni di Lady Di, Lady Di Spencer, perché secondo quanto ha riportato la rivista Deadline, il film sarà ambientato in un unico fine settimana di inizi anni 90, proprio quando Diana pare che decise che, ecco, il matrimonio con Carlo era giunto alla sua fine, e quindi ecco un momento di crisi ritratto da Pablo Larraín, che con le figure, diciamo, storiche, le grandi donne degli anni 90 e non solo, ci ha saputo fare. Ricordiamo solo la cara Jackie, presentata a Venezia. Quindi veramente io non, già non sto nella pelle.
Io non sono tanto
non
contento.
Mi sta neanche simpatica Kristen Stewart.
Infatti, io non sono tanto contento che ci sia Kristen Stewart a fare Lady Diana, perché insomma, secondo me ci voleva qualcun'altra, però. Dovessi dirti chi, non sarei in grado di dirtelo, per cui staremo a vedere. Invece io volevo dirvi che, e dirti che fra poco ci colleghiamo con Sydney, dove c'è Cristiana Palmieri che ci parla delle novità che riguardano il cinema post-Covid-19 a Sydney, perché anche lì stanno per aprire le sale, per cui abbiamo pensato di fare un collegamento con lei.
Vediamo che succede,
va bene. Nel frattempo noi ci ascoltiamo ovviamente un'altra canzone, poi dobbiamo anche festeggiare un compleanno particolare che in realtà viene festeggiato domani, ma siccome noi domani non ci siamo ne parleremo con
dobbiamo
Angela
farlo
oggi.
Adesso.
Infatti va bene, intanto una canzone. E questa mattina andiamo a Sydney, dove ritroviamo ancora una volta la nostra Cristiana Palmieri, che sta facendo dei rumori incomprensibili. Ma cos'è questo rumore? Buongiorno, anzi buonasera.
Buongiorno a voi.
Ti sei mossa.
Buongiorno a voi, buonasera a me.
Hai sbattuto il microfono sulla maglia, non lo so, ho sentito un rumore pazzesco.
Adesso giuro sono immobile.
Bene, bene. Come va? Là? Tutto bene? Sei di buon umore?
Tutto bene qui. Qui down under, qui va tutto bene, siamo ormai completamente fuori dal lockdown e tornati a una vita semi-normale.
Cioè, ma vedi come cambiano le cose, qualche giorno fa eri depressa e dicevi che le cose non torneranno mai normali, ci vorranno mesi, mesi e mesi, invece oggi mi dici che già siamo tornati alla normalità, semi-normalità.
Ma c'è un motivo specifico per cui ho detto questo, il motivo della mia eccitazione, del mio buon umore è dovuto al fatto che è stata annunciata la riapertura dei cinema in Australia.
Questa è una bellissima notizia, sembrava.
Certamente.
Quindi tu sei pronta ad uscire quando aprono? Domani? Dopodomani?
No. Allora, l'eccitazione è un po' prematura perché ci vorranno ancora alcune settimane.
Un po' precoce.
Però sappiamo per certo che intorno ai primi di luglio la stragrande maggioranza, se non la totalità, delle sale cinematografiche in Australia, da stato a la differenza di data dipende un po' da cosa fa ciascuno stato, però riapriranno. E quindi l'eccitazione molto è alle stelle.
Bene, ma tutte le sale, come funziona? È una normativa che prevede che tutti aprono o solo chi vuole?
Allora, la normativa federale prevede che dai primi di luglio le sale cinematografiche possano riaprire, a patto che rispettino certe regole legate al distanziamento sociale. E poi ovviamente ciascuna sala cinematografica o complesso cinematografico si organizza a seconda delle diverse circostanze. Per esempio, prendiamo uno dei più grandi delle più grandi sale cinematografiche australiane, perché sono su territorio nazionale, la Palace Cinemas, che è appunto cinema in tutta l'Australia e sono anche distributori cinematografici e organizzatori di film festival, riaprono il 2 luglio. E quindi questo ci riempie di gioia perché riaprono in tutti gli stati dell'Australia, non soltanto a Sydney dove vivo io. Quindi dal 2 luglio, da giovedì 2 luglio, la Palace riapre le porte con una programmazione un po' limitata, perché ci sono delle regole da rispettare importanti.
Per esempio?
Tipo, per esempio, la distanza fisica è da mantenere di 1,5 metri, e i pagamenti sono, possono essere solo pagamenti elettronici, non ci può essere scambio di contante. Le sedute saranno alternate, appunto, per garantire la distanza fisica. Non ci sarà la biglietteria, il box office, si potrà soltanto prenotare e comprare biglietti attraverso il booking online o telefonando alla sala cinematografica e riservare dei biglietti. Mm-hmm. Quindi queste sono delle limitazioni, a cui si aggiunge anche il fatto delle salviette sanificatrici dappertutto, i dispenser di mm-hmm. gel sanificatore dappertutto, pulizie costantemente tra uno screen e l'altro. Quindi insomma... tra una proiezione e l'altra, certe volte le parole italiane non mi vengono.
Vabbè, ma screening lo diciamo anche noi, lo puoi dire.
Lo posso dire.
Scusa,
grazie.
Ma si sa anche già più quindi, o meno quali sono i film che usciranno, o ancora prematuro dirlo?
Allora, diciamo che qualcosa si sa, mi sono fatta un po' di navigate sui vari siti. Allora, per esempio, la Pala si inaugura con un misto, diciamo così, della sua offerta tradizionale, perché la Pala offre sia cinema di film di cassetta, quindi uh-huh. un po' blockbusters, ma moltissimi film indipendenti o world movies, come uh-huh. vengono chiamati qua, o anche film che vengono poi presentati ai film festival, quindi c'è molto varietà. La Palace riapre proponendo il film islandese A White White Day, che è stato selezionato per il film straniero agli Oscars per il 2020, che ha avuto molto successo a Cannes l'anno scorso e che è un bellissimo film che ho visto e che penso che andrò a rivedere perché mi piacque veramente molto.
Ma è quello del poliziotto che rimane vedovo?
Sì,
tanto per fare spoiler, esatto, ma tanto si scopre subito all'inizio.
È quello del poliziotto
mm-hmm. bello.
Molto bello, con il bravissimo Ingvar Sigurdsson. Scusate per la mia pessima pronuncia islandese, ed è un gran bel film, quindi penso che lo andrò a rivedere. Poi propongono il bellissimo documentario di Booksellers, che per coloro che sono amanti dei libri rari o collezionisti di libri rari è veramente una chicca, molto bello, di W. Young. Propongono anche la commedia romantica o comunque brillante Love, Sarah con Celia Imrie, mm-hmm. quindi insomma una bella selezione, un po' per tutti i gusti, diciamo che è un po' la caratteristica tipica della Palace, perché appunto, come dicevo, propongono film per tutti.
Quindi se riprende la Palace significa che riprenderanno, si spera, anche i festival, visto che poi loro sono coloro che stanno
sì.
dietro l'organizzazione di tanti
esatto.
festival, come il Festival Italiano.
Loro organizzano,
no, lo organizzano loro.
Il cinema italiano lo organizzano loro a metà settembre. Non sappiamo ancora nulla di certo, ma ci auguriamo che, essendo a metà settembre, possa essere un film festival in sala e non virtuale, però questo non è ancora confermato. Loro organizzano tutti i maggiori film festival, quello francese, quello tedesco, quello scandinavo, e quindi insomma sono molto attivi in questo mm-hmm. mondo. Mm-hmm. Quello italiano, che insieme a quello francese sono i due più grandi film festival dopo quello di Sydney e quello di Melbourne, e speriamo appunto che quello francese c'è già stato, purtroppo è stato cancellato perché era previsto in pieno lockdown, quindi non è stato neanche virtuale quest'anno, è partito per una, mi sembra di ricordare che è stato nelle sale per meno di una settimana, poi c'è stato il lockdown, hanno chiuso tutto e quindi non hanno avuto neanche la possibilità di farlo virtuale. Mm-hmm. Quello italiano, o virtuale o in sala, ci sarà sicuramente, quindi siamo molto contenti di questo.
Beh, sarebbe bello che tu, se hai tempo e voglia, nei prossimi giorni o settimane intervistassi magari i responsabili proprietari della Palace, no? Perché insomma anche
sì,
per loro sarà un momento
molto.
Sarebbe interessante sentire cosa ne pensano sulla riapertura delle sale. In Italia ci sono state un sacco di polemiche perché i limiti imposti dalla normativa in realtà poi non garantivano che ci fosse almeno un introito tale da coprire i costi, per cui a un certo punto sembrava che nessuno aprisse, si parlava di 2 sale su 50 come proporzione. Poi c'è stata una modifica, adesso non, per esempio ci si può togliere secondo la nuova normativa ci si può togliere la mascherina, ovviamente la devi tenere entrando, però poi la puoi togliere, per cui insomma le cose si sono un po' cambiate, però insomma sempre sentire il punto di vista degli esercenti sarebbe interessante, magari così ricordalo, visto che stai facendo molto poco in questo periodo, visto che i festival non ci sono, a parte al di là che intervistare Nashen, il direttore del festival di Sydney, e le European, come si chiamano, le registe di European Films, quelle lì insomma che
sì, Europe Voices of Women in Film,
esatto, quelle lì, brava, sarebbe bello che tu riprendessi a far qualcosa, ecco.
No, guarda, mi piacerebbe molto anche intervistare appunto i proprietari della Palace, perché è poi una famiglia di origine italiana, la famiglia Zeccola, e quindi mi piacerebbe molto, anzi guarda, mi hai dato un'ottima idea, li contatto per un'intervista e così
anche perché magari saranno contenti anche loro di poter aprire, no?
Per sicuramente
cui, infatti, così magari ti possono anche anticipare qualcosa sui festival futuri, se hanno già un piano in mente o se pensano di andare avanti, cioè di riprendere attivamente anche quella parte di attività lì. Va bene, grazie Cristiana, sei stata come sempre abbastanza simpatica ed esauriente.
Grazie a voi, è sempre bello farvi una chiacchierata con voi.
E buonanotte.
Grazie a voi, buona giornata.
Niente, noi continuiamo infatti il nostro The Soup of the Day con un'altra canzone. Abbiamo parlato come sempre prima dei compleanni, però adesso parliamo di un compleanno insomma particolare che meritava uno spazio, un intervento completamente dedicato, ovvero il compleanno di un film che in qualche modo ha fatto un po' la storia del cinema di un certo tipo, sei d'accordo Prudenzi?
Certo, compleanno di quelli proprio da ricordare per lo squalo.
Che ha già 45 anni.
Horror ha già 45 anni, nel 75 esattamente, è uscito il 20 giugno, quindi domani è il suo compleanno. Noi lo anticipiamo perché di sabato
non ci siamo,
non siamo qua insieme ai nostri amici, ma è lo squalo solitario, perché sai che arriva solitario e subdolo, compierà il suo giro nelle acque, in tutte le acque. Un film epocale, bisogna dirlo, perché è un film che ha rivoluzionato completamente il genere, insomma è l'anno in cui fu prodotto era 1974, anche se è uscito nel 75, e in quegli anni il modo di avere paura era completamente diverso, insomma c'erano stati già dei film che avevano segnato, che avevano dato una svolta al genere, ad esempio Non aprite quella porta, ma e anche L'esorcista, però si trattava di film che non facevano leva su una paura reale dello spettatore, no? Nel senso che sì, certo che non aprite quella porta faceva paura, e anche L'esorcista, però erano paure che in qualche modo, se tu ti potevi identificare fino a un certo punto, perché te le dovevi andare a cercare, cioè uno ci doveva entrare in quella casa, e una ragazzina indiavolata insomma non è che si trova dietro l'angolo. Diverso è quando tu ti immergi al mare e fai il bagno, e là lo squalo, capisci, fai un metro in più e ti può beccare, quindi era una paura così palpabile ha creato Spielberg, che davvero si è insinuata nelle coscienze di tutti. Poi tu te lo ricorderai benissimo, la musica, no? Quelle certo. Due note che già sentivi quello e dici oddio, ecco che cosa sta arrivando, e arrivava quel bestione enorme, insomma.
Peraltro ha vinto anche,
ci ricordava,
ha vinto anche l'Oscar per la colonna sonora, lo squalo, io non me lo ricordavo mica,
esattamente,
l'ho visto adesso.
Esattamente. E è un film che, insomma, che arriva in un momento in cui gli Stati Uniti sono attraversati da una profonda crisi, perché si è da poco dimesso Nixon, quindi insomma l'America sta veramente cambiando faccia, e questo modo di raccontare le paure era anche un modo per da una parte esorcizzare, dall'altra però mettere in luce quello che di profondo stava divorando la coscienza collettiva americana, insomma. Per questa occasione devi sapere che i produttori hanno preparato per sabato una visione che potrà essere commentata in diretta attraverso i social. Quindi tutti insieme appassionatamente, anche in questo caso, ad avere paura di nuovo, vedendo arrivare la pinna dello squalo.
Ma ci possiamo partecipare anche noi? Come funziona?
Beh, non so, non lo so, in America sicuramente, per quello che riguarda l'Italia credo di sì, non so se è possibile vedere il film. No, scusa, ti sto dicendo una sciocchezza. No, perché le proiezioni sono organizzate in streaming da alcune piattaforme, ma anche in drive-in, insomma, quindi hanno proprio pensato a una vera festa. Chiamiamola festa, insomma. aiuto.
Festa di compleanno.
È una festa di compleanno, assolutamente. Sai che il film ha avuto anche una produzione travagliata, perché Spielberg era alle prime armi, aveva 28 anni quando l'ha girato, un ragazzino, aveva avuto il successo con Duel, film che aveva girato per la televisione, e poi Sugarland Express che l'aveva fatto conoscere, però questa era la prima grande occasione, insomma, con un budget serio, e la prima cosa che fece è sforare. I giorni di lavorazione alla fine furono 159, sono un enorme, tanto che arrivò a 8 milioni di dollari, che per quel tempo erano veramente una cifra enorme. Poi ne ha incassati 470, ma questo è un altro discorso. Diciamo che sul momento lui disse: questa è finita qua, io non farò più un film, insomma. E invece ne ha fatti altri, anche perché non so come la pensi, ma secondo me l'idea geniale di questo film, e poi Spielberg racconta com'è nata, è che questo squalo non si vede. Cioè,
infatti,
si vede, ma si vede un po' alla fine, no? Tu te lo temi, lo senti arrivare, senti la musica, ti cresce questa paura enormemente, ma questo squalo non arriva mai. E il fatto che questo squalo non si veda così tanto è dovuto al fatto che questi modellini enormi che loro avevano creato, meccanici eccetera, insomma, si rovinavano con l'acqua, e quindi dovevano stare molto attenti perché costavano. Allora Spielberg si è chiesto: che cosa farebbe Hitchcock se fosse nei miei panni? Come la risolverebbe questa situazione? E lui la risolve sul momento, eliminando lo squalo. E è stata la chiave del film, di successo del film, perché meno vedi e più hai paura, insomma,
infatti,
come insegnano i maestri dell'horror.
Vabbè, comunque, insomma, questo è veramente un film che ha fatto, insomma, ma poi a parte che quanti passaggi televisivi avrà avuto nello squalo, e poi quanti hanno fatto comunque anche dei seguiti, no?
Certo,
lo squalo,
certo,
2
sì,
sicuramente.
Mi sembra... Sì, anche il 3, forse anche il 4.
Ah, ecco, vedi, io ho visto
quelli,
solo il
quelli
primo.
Quelli successivi li ho un po' persi.
Infatti anch'io ho visto solo il primo.
Insomma,
vabbè, quindi tanti auguri, tanti auguri allo squalo. Se volete, sì, anche voi,
sperando di non incontrarlo
se volete anche voi festeggiarlo domani, insomma, sarebbe la giornata giusta, essendo il suo 45esimo compleanno. Pensa tu, mamma mia, sono veramente passati tantissimi
quanto
anni.
Quanto vivranno gli squali? Bisognerebbe scoprirlo.
Non lo so,
chissà, magari sta ancora là proprio lui
adesso,
perché sembra morto ma non è vero, no, è esploso alla fine, quindi sappiamo benissimo che è morto.
Vita media dello squalo, vorrei dire 20-30 anni. Quindi,
no, ci possono essere solo i nipoti a questo
infatti,
punto.
Infatti, quindi quello originale, anche se fosse realmente esistito, non ci sarebbe più. Va bene, grazie Angela, noi continuiamo il nostro Soup of the Day di questa mattina. Che cosa guardiamo alla TV questo venerdì sera? Come sempre, ovviamente, abbiamo bisogno di lei, perché senza di lei non sapremmo proprio come districarsi nell'offerta televisiva. Angela Prudenzi.
Eccomi qua, e stasera vi faccio districare con due film di gangster, insomma, con due film che si somigliano un po', ma solo perché all'interno appunto ci sono dei personaggi poco raccomandabili. Allora, il primo è Le Belve di Oliver Stone, in onda su Canale 20 alle ore 21:04. Allora, non è un film che io amo particolarmente, devo dire, però è pur sempre un film tratto da un romanzo di Don Winslow, che è un grandissimo scrittore di noir, uno di quelli che si sono affacciati nel panorama internazionale una decina di anni fa con grande successo. Il film è scoppiettante, carico di tensione, segue le avventure di due amici che cercano in qualche modo di riempirsi le tasche dei soldi, sono abbastanza sprovveduti e quindi insomma gli capita un po' di tutto. Un cast però altisonante, perché i due protagonisti sono Taylor Kitsch e Aaron Johnson, ma insieme a loro Sam Hayek, Benicio del Toro, John Travolta, quindi insomma un cast di tutto rispetto. Canale 9 ore 21, scusa, Canale 20 ore 21:04, Le Belve di Oliver Stone. L'altro film invece, anche qua si parla un po' di gangster, ma in maniera estremamente più leggera, è Sky Cinema Collection 21:15, A qualcuno piace caldo, insomma, capolavoro di commedia, film meraviglioso firmato da Billy Wilder, protagonisti sono Tony Curtis, Jack Lemmon e Marilyn Monroe. Se non vi ricordate di che cosa si parla, ve lo ricordo io. Tony Curtis, che interpreta Joe, e Jack Lemmon Jerry, sono due musicisti che assistono per puro caso alla strage di San Valentino, per cui capiscono che è meglio cambiare aria se non vogliono morire, e cercano una scrittura. L'unica scrittura di cui hanno contezza è quella di una band che è composta solo da donne, per cui si travestono da donne e partono in treno per una tournée. E naturalmente, essendo due uomini, avendo accanto donne bellissime, insomma qualche difficoltà a rimanere nei panni delle donne ce l'hanno, soprattutto perché la donna con la quale fanno amicizia è la bellissima Mary Moro, che interpreta Zucchero Candito Kandinsky. E, insomma, un film che fa morire dalle risate, e io ogni volta che lo vedo mi diverto moltissimo, insomma, sì, vedere e rivedere.
Direi che questo è il film da non perdere, se non l'avete visto.
Ma certo che sì,
A
certo
qualcuno piace sì. Caldo è su Sky Cinema Collection alle 21:15, mentre l'alternativa era Le Belve di Oliver Stone su Canale 20 alle 21:04, mi raccomando, alle 04. E, grazie Angela, come sempre. Io opto per A qualcuno piace caldo, anche se credo di averlo visto almeno due volte, però come dicevi tu prima, diverte sempre, si ride molto. Va bene, noi continuiamo con la musica, il nostro Super Day di questa mattina, e salutiamo Angela Prudenzi. E siamo arrivati alla fine anche dell'ultimo appuntamento della settimana. Angela, che cosa prevede il tuo weekend? Qualcosa di interessante?
Il mio weekend prevede una giornata di lavoro, ma una, spero, di mare, di riposo.
Ma sei già un po' abbronzata?
Anche sì. Sì, anche perché io approfitto dell'ora di pranzo per andare sulla spiaggia, e in questo momento poi non ci sono gli stabilimenti aperti, perché sia l'Excelsior che il The Ben, cioè le altre spiagge, sono chiuse, e quindi si può andare tranquillamente, non c'è praticamente nessuno. Fa un effetto strano stare lì, vedere l'Excelsior da lontano, insomma, bello, molto bello. E quindi io vado, approfitto di quella mezz'ora, tre quarti d'ora per prendere un po' di sole. Bene. Ho anche fatto il primo bagno, quindi che cosa voglio di più?
Ah, infatti, insomma, ci sono dei lavori peggiori, ecco, lascia, posso dirlo.
Sì.
Poi certo, voglio dire, sì. Uno, quando uno lavora è sempre impegnativo, però voglio dire, il fatto di essere anche in un bel posto e potersi ritagliare degli spazi, secondo me...
È un privilegio, diciamo la verità.
Chiara, sei pronta per il weekend?
Non lo so. Sì, sono sempre pronta per il weekend. Stasera non lo voglio dire, ma stasera ho anche un aperitivo con le colleghe giornaliste con cui mi riunirò a distanza di sicurezza per almeno vederci dopo 4 mesi.
Cos'è, una cena? Ah, no, un aperitivo?
No, un aperitivo alle 7. Volete sapere anche dove?
No, non ci interessa. Non ci interessa, tanto non vi possiamo raggiungere. Va bene, grazie a Chiara, grazie ad Angela Prudenzi e grazie a tutti voi che ci avete ascoltato e che continuate ad ascoltarci fedelmente. Finisce qui il nostro appuntamento di questa settimana, noi ritorniamo però lunedì a partire ovviamente dalle 10 del mattino sempre su Fred Italian e su Fred Entertainment e poi disponibili on demand, basta che voi ci chiediate, ci domandiate, ci scarichiate e noi siamo disponibili dappertutto, sia sul sito fred.fm che su un sacco di altre piattaforme, da Spotify a Spreaker a Castbox, insomma ce n'è tante, adesso non me le ricordo neanche. Grazie ancora, ciao. Ciao Angela.
Ciao.
Ciao Chiara.
Ciao. Fred.
This is Cristiana Palmieri for Fred Film Radio from the Sydney Film Festival.
My name is Roberto Pombo here on Fred Film Radio, the Festival Insider.
Io sono Laura Buffa e questa è una nuova puntata di Fred Mag.
Mein Name ist Beatrice Bien und ich spreche mit Andreas Puczaska.
Fred, the Festival Experience in 23 languages.
Fred Film Radio.
24/7 on fred.fm and smartphone apps.